Allora, per concludere, insomma, già, abbiamo visto ieri che Boezio aveva dato due definizioni della persona: sostanza individuale di una natura ragionevole, da un lato, e dall'altro, sussistenza individuale di una natura ragionevole. Abbiamo delineato i due criteri della sostanza, sussistenza, cioè l'indipendenza ontologica da un lato e dall'altro lato la soggettità, cioè la subjektivität nel senso heideggeriano della parola, essere substrato portatore di accidenti. Abbiamo visto che per Agostino la traduzione dell'usia greca con sostanza aveva uno statuto ambivalente più o meno, perché nel De Trinitate, il libro settimo, Agostino diceva, come ho scritto, sì alla sostanza nel senso di autosussistenza e no alla sostanza nel senso di substrato di accidenti. Evidentemente non ci sono accidenti in Dio. E finalmente abbiamo visto che questa ambivalenza e questi due significati di usia, cioè sostanza, sussistenza, si ritrovano anche per la mente e per l'anima, dato che la mente o l'anima è ad imaginem, è creata come imago e vestigium Dei, ha dunque le stesse caratteristiche ontologiche, in modo minore, ma per noi significa che l'anima o la mente non viene caratterizzata come un soggetto per Agostino, perché il soggetto è solo inteso nel senso stretto di portatore di accidenti. Allora, sostanza o sussistenza, ambivalenza, tensione e forse contraddizione. Questa contraddizione non esiste perché già i grammatici del Medioevo hanno proposto una soluzione per scappare, se posso co parlare così, sfuggire, échapper alla contraddizione. Pagina 11, si tratta del più noto grammatico del XII secolo, Pietro Elia, che negli anni 1140 ha scritto diverse cose, ma soprattutto quella Summa Super Priscianum, che è l'opera di grammatica detta speculativa più importante del XII secolo. In questa opera Pietro Elia spiega, in base ai lavori di Prisciano esso stesso, che ci sono tre risposte alla questione chi. Vi ricordate le due questioni, quid e quis, la quiddità e in tedesco Wahrheit, la parola di Heidegger, Wahrheit, quiddità, Wahrheit in francese, quissite, cioè la parola è stata fatta sul modello di quis. Dunque, tre risposte alla questione chi, greco tis, latino quis. Tre risposte sono possibili, dice Pietro Elia. Possibile posso dare una risposta alla questione chi con un pronome. Questo, quello, questione chi è Socrate? Quello. La risposta è dunque un pronome, quello, questo. Un nome comune. Appellativum nomen in latino. Un uomo, c'è un misprint etimologico perché dicono che homo viene da humus, terra. Dunque ho fatto un lapsus calami e ho scritto un uomo, ma si tratta di un uomo. Chi è questo o quello? Un uomo. E finalmente un nome proprio, Socrate. A queste tre risposte corrispondono tre tipi di entità, e questo è l'ilemorfismo aristotelico. La cosa composta di materia e forma, la forma e la materia, tre entità, composto, forma, materia. E nella lingua greco-latina di Boezio, che viene utilizzata da questo grammatico Pietro Elia, che dunque non utilizza solamente il testo del grammatico romano prisciano, ma anche un testo teologico di Boezio, il contra eutichen, contra eutiches, una cosa strana, nella lingua greco-latina di Boezio, essentia, usia, vi ricordate che Boezio nel Contra Eutichen spiega che i greci hanno tre parole, usia, usiosis, upostasis, e propone tre traduzioni latine per queste tre parole greche. Usia, essentia, usiosis, subsistenza in latino, e upostasis, substantia. Dunque, abbiamo qui un linguaggio tecnico chiaro. La tesi di Pietro Elia è che il nome sostanza è detto, come dice in latino, a substando o a subsistendo. Dunque, la parola o il nome sostanza può avere due significati, uno riferito al substare, l'altro al sussistere. È detto sia a substando o a subsistendo. Dunque, dice Pietro Elia, la domanda fatta dal quis, chi? Quis est, verte su la cosa composta considerata indipendentemente dalla forma, cioè la materia, ma è la cosa composta senza la forma, la forma messa da parte. La forma o la cosa composta come composta da materia e forma. In questo caso abbiamo tre possibilità. Il nome sostanza detto a substando significa l'upostasis, viene espresso da un pronome, dunque di fronte a una sostanza posso utilizzare il pronome iste per, insomma, indicare la cosa composta considerata indipendentemente di sua forma. La cosa considerata indipendentemente di sua forma. Ma è la cosa composta che viene indicata dal dito, così. a subsistendo il nome homo riferisce alla usiosis, il nome è un nome appellativo, un nome comune, come si dice oggi, e riferisce alla forma. Quis est? Un uomo. E a substando et subsistendo si tratta dell'usia, un nome proprio, quis est? Socrates, cioè la cosa composta di materia e forma. Questa distinzione fatta da un grammatico si ritrova fino alla fine del Medioevo, è ancora presente e basilare in Suarez, vedete questa disputazione, de substantia creata in comuni, sectio prima, e gioca un ruolo fondamentale nell'ontologia di Cartesio. Dunque è una cosa stupenda fino ad un certo punto di vedere che questa ontologia di Boezio, insomma, è trasmessa da un grammatico, si ritrova finalmente in Cartesio. Ma allora, questa distinzione substare, subsistere, a substando e subsistendo, la ritroveremo questa mattina nelle discussioni relative all'essere di Cristo, parliamo adesso una trentina di minuti, del problema del monoteismo, non veramente del monoteismo, perché non arriveremo fino a questo punto, ma ho fatto una scelta di testi di Tommaso d'Aquino che potete leggere con tranquillità dopo, ma almeno per cominciare, per l'impostazione generale del problema, vediamo un brano della prima pars, questione 29, articolo primo, definizione della persona, secondo Tommaso d'Aquino, pagine 11 del handout. Allora, la summa teologica di Tommaso d'Aquino alla struttura, come ben noto, di ogni articolo alla struttura di una questione disputata. Dunque c'è un problema, ci sono argomenti pro, ci sono argomenti contro, c'è una risposta, soluzione delle difficoltà, essendo la risposta tecnica dettagliata agli argomenti, sia pro o contro, dipende a seconda della la soluzione preferita da Tommaso. Dunque vediamo in questo caso solo qualche argomento, così vedrete che c'è un modo di fare filosofia analitico nel Medioevo, è proprio questo. L'argomentazione, insomma, è la struttura l'argomentazione contraddittoria, polemica, è la struttura del pensiero nel Medioevo. L'ho detto ieri, la disputatio viene insomma abbandonata da Cartesio in favore della meditazione, ma in Medioevo c'è questo modo di fare, anche in una summa. Dunque, diamo un occhio al secondo argomento dell'articolo primo, secondo argomento del no. La questione è, sembra che la definizione della persona data da Boezio, cioè la persona è una sostanza individuale di natura razionale, non sia accettabile. Sembra che non sia accettabile. Infatti, 1, 2, 3, 5 argomenti. E la risposta, ho lasciato un brano da parte. Secondo argomento, sostanza che fa parte della definizione di persona o sta per sostanza prima o per sostanza seconda. Dunque siamo qui nell'ambito delle categorie di Aristotele. Che cosa significa sostanza? Sia sostanza prima o sostanza seconda? Se sta per la sostanza prima. Dunque possiamo fare così. Sostanza individua. Individuale in italiano, di natura razionale, sostanza è un, come dice Tommaso, è un sostantivo, questo nome è un nome sostantivo, sostantivo. E individuale è un nome, come si diceva nel Medioevo, è un nome aggettivo. Aggettivo. Dunque, nome sostantivo, nome aggettivo. Dunque, due possibilità di significazione. Sostanza prima. Sostanza prima. Sì, il significato di sostanza è sostanza prima, allora, come dice Tommaso, è superflua l'aggiunta di individua o di individuale, essendo appunto la sostanza prima quella individua. In questo caso, dunque, la definizione non è buona, perché c'è ciò che si chiama nel Medioevo la nugatio. Non la negatio, ma la nugatio. La nugatio è una parola, un termine di logica medievale che significa la ripetizione inutile. Dunque è quasi pleonastico, ma in ogni caso è una ripetizione inutile, dunque è un errore in logica. Quando si deve dare una definizione, dunque non può essere sostanza prima il significato di sostanza nella definizione sostanza individuale di natura razionale. Se invece sta per la sostanza seconda, e allora, sostanza seconda, che cosa succede? È falsa l'aggiunta di individua per l'opposizione che c'è tra il sostantivo e l'aggettivo, essendo appunto sostanze seconde i genere e le specie, e dunque una definizione non indovinata. In questo caso, se in sostanza significa sostanza seconda, non abbiamo una nugatio, ma abbiamo una contraddictio in adjecto. Una contraddizione di conseguenza all'aggiunto di questo aggettivo. Perché sostanza è sostanza seconda e individuale sono contrari e contraddittori. Una sostanza seconda è universale e si tratta sia di un genere sia di una specie. Dunque il significato di sostanza in questa definizione non può essere sostanza seconda. Dunque questa definizione è brutta, perché questa parola non può riferire alla sostanza prima e non può riferire alla sostanza seconda. Dunque è mal formulata. Vedete come argomentano in base a queste definizioni di Boezio. Allora, non abbiamo molto tempo, dunque vado immediatamente alla risposta. Rispondo, dice Tommaso, sebbene l'universale e il particolare si trovino in tutti i generi o predicamenti, tuttavia. Allora, che cosa significa questo? Che cosa significano queste prime parole? Sebbene l'universale e il particolare si trovino in tutti i generi o predicamenti. Abbiamo 10 predicamenti o categorie. La categoria o il predicamento di sostanza e 9 categorie dette accidentali, quantità, qualità, bla bla bla, che non è una categoria, ma è il super trascendentale, bla bla bla. Scusa, ma insomma, sostanza e 9 categorie. Una categoria viene chiamata nel Medioevo una linea predicamentale, perché partendo dalla categoria essa stessa si può scendere fino agli individui che cadono, come si dice, sotto la categoria essa stessa. Dunque ci sono individui in tutte le categorie, anche nella categoria di qualità ci sono individui, cioè le qualità individuali. Ma sotto la sostanza si trovano gli individui proprio detti, propriamente detti, cioè le sostanze individuali. Questo è il significato principale di individuo, perché tutte le cose individuali che non sono delle sostanze dipendono dalle sostanze per essere una qualità individuale e la qualità di un individuo. La quantità individuale è la quantità di un individuo. Dunque, è un individuo e una sostanza. Questa è l'idea basilare. Dunque, ci sono individui per tutte le categorie, come dice Tommaso, tuttavia l'individuo sia specialmente nel predicamento di sostanza. Infatti, la sostanza si individua di per sé stessa, mentre l'accidente è individuato dal suo soggetto che è la sostanza. Va bene, è chiaro. La bianchezza, infatti, è questa qui e non altra. Dunque la bianchezza qui è questa e non altra perché è in questo soggetto. Dunque Tommaso ha l'idea di una bianchezza individuale, cioè un trope in inglese attuale, cioè un particolare astratto, una bianchezza, non dice un bianco, ma una bianchezza particolare, individuale, esiste in questa cosa individuale che è bianca, e si tratta di un'altra bianchezza qui, in questa pagina bianca. Ci sono due bianchezze individuali individuate dai soggetti diversi, questo soggetto, quello. Dunque, la sostanza si individua di per sé stessa, mentre l'accidente è individuato dal suo soggetto che è la sostanza. La bianchezza, infatti, è questa qui e non altra perché è in questo soggetto. Quindi, gli individui sostanziali, a preferenza degli altri, hanno un nome proprio e si dicono ipostasi o sostanze prime. E allora questo è magistrale perché si dicono ipostasi, cioè il linguaggio dei commentatori neoplatonici di Aristotele, o sostanze prime, cioè il vocabolario tecnico di Aristotele nelle categorie, ipostasi o sostanze prime, che dunque vengono considerate come sinonimi. Ciò che sono, di fatto, ma l'individuo particolare poi si trova in un modo ancora più perfetto nelle sostanze prime, ragionevoli. Perché? Perché hanno il dominio dei propri atti, perché si muovono da se stesse e non già spinte dall'esterno come gli altri esseri. Dunque, in latino è bello e facile da tenere presente in mente. Agunt. Le sostanze prime di natura ragionevole hanno questa caratteristica bellissima, agunt, non aguntur. Agiscono e non sono atte, si posso parlare così. Agunt non aguntur. Fanno, non sono fatte. Agiscono e non sono oggetto dell'azione di qualche altra cosa, qualche altro agente. E le azioni si verificano proprio nella realtà particolare. Allora, questa è la traduzione italiana online della Summa Theologica. Questo è una tragedia. Perché, insomma, il resto va bene. Solo questo è una tragedia, perché il traduttore non ha capito il senso di questo. Che cosa? Actiones in singularibus sunt. Perché complicare così? Le azioni si verificano proprio nelle realtà particolari. È detto, le azioni sono nei singolari. Il problema è che cosa significa questo? E diamo un occhio al pagine 23 del handout. Actiones in singularibus sunt è una tra le formulazioni del teorema più importante nel Medioevo rispetto alla teoria dell'azione, dell'operazione e della soggettività, perché abbiamo sette modi di dire la stessa cosa più o meno, e avete tutte le questo è esaustivo, cioè Tommaso ha utilizzato questo principio, actiones sunt suppositorum, sotto sette forme diverse che abbiamo qui. Actiones sunt suppositorum et individuorum, actiones sunt suppositorum singularium, actiones sunt singularium, actus sunt suppositorum, actus sunt suppositorum et singularium, actus sunt singularium, actus sunt individuorum. Actiones sunt suppositorum. Le azioni pertengono ai soggetti. Questo è il teorema basilare, che si ritrova ancora nella polemica di Leibniz con Bossuet, di cui ho parlato due giorni fa, pagine 24. Leibniz scrive, scrive a Bossuet in francese: selon les philosophes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, riga sesta, la sixième ligne, je réponds que selon les philosophes, actiones sunt suppositorum. Et donc, vedete che questo teorema è veramente un teorema importantissimo perché è la formulazione del carattere soggettivo dell'azione. Che cosa significa questo? Lo vediamo leggendo il testo di Nietzsche che abbiamo, pagine 23. Nietzsche parla della superstizione dei logici. Due volte, in Jenseits Gut und Böse e anche in Wille zur Macht. Abbiamo qui la traduzione italiana, Wille zur Macht, la volontà di puissance. Paragrafo 484, si pensa, es denkt. Quindi c'è qualcosa che pensa. In tal senso è diretta l'argomentazione di Descartes. Questa è una critica del cogito ergo sum di Cartesio, una critica nietzscheana basata su questo: si pensa, quindi c'è qualcosa che pensa. In tal senso è diretta l'argomentazione di Descartes, di Cartesio, ma ciò equivale a postulare già come vero a priori il nostro credere nel concetto di sostanza, che quando si pensa ci debba essere qualcosa, etwas, che pensi, e tuttavia semplicemente una formulazione della abitudine grammaticale che fa corrispondere a un fare uno che fa. Insomma, qui si pone già un postulato logico-metafisico e non ci si limita a constatare. Un postulato logico-metafisico, far corrispondere a un fare uno che fa. Questo viene caratterizzato anche come Aberglaube der Logiker, la superstizione dei logici. Qual è la superstizione dei logici? Viene formulata nell'ultima riga della pagina 23 del handout. Denken ist eine Tätigkeit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Folglich bla bla bla. Come viene tradotto questo in inglese e in francese? Denken ist eine Tätigkeit. Man sollte, dovrebbe essere, pensare è un'attività. In francese, traduzione francese, ufficiale, stampata di questo brano. Toute action suppose un sujet qui l'accomplit. Zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist. Toute action suppose un sujet qui l'accomplit. In tedesco non c'è soggetto. By no means. In inglese, every activity requires an agency that is active. Povero Nietzsche. Ma vedete che la superstizione dei logici in realtà è, come dire, la semplice utilisation du linguaggio ontologico de la scuola. Toute action suppose un sujet qui l'accomplit, toute activité requiert une agence, si dice adesso, nella filosofia moderna, hein, toute activité requiert une agence qui est active. Allora, questo è actione sunt suppositorum. Actione sunt suppositorum. Ancora un passo. Le azioni pertengono a quelli che noi chiamiamo suppositi. Questo è genitivo, plurale. Ma sapete bene che ci sono due tipi di genitivo. Il cosiddetto genitivo soggettivo e il cosiddetto genitivo oggettivo. Actione sunt suppositorum viene inteso nel senso di le azioni pertengono a quelli che le fanno, a quelli che agiscono, agli agenti. Dunque il genitivo è soggettivo qui. Questo è il senso normale, usuale del teorema menzionato qui. Il problema è che tutti dicono nel Medioevo actione sunt suppositorum, come dice Aristotele. Allora, dove? Abbiamo una risposta, pagina 24, tra molti. Joao Poinsot, cioè Giovanni di San Tommaso, come tanti, dice che questo axiom de philosophe, menzionato da Leibniz qualche anno dopo, lo ha rigettato Vasquez e che non è di Aristotele. E di fatto non è di Aristotele. Che cosa abbia detto Aristotele? Ha detto questo, più o meno, ma nel senso del genitivo oggettivo, cioè ogni attività verte sul particolare, sul suppositum, sul soggetto particolare individuale. Non si può, come dire, agire su qualcosa che non sarebbe un individuo, una cosa individuale. Ex dictis colliges veritatem ilius axiomatis apud philosophos communis actiones sunt suppositorum quod negat Vasquez. Eo quod philosophus solum dixit quod actiones sunt singularium id est non versantur circa universalia sed circa singularia. Dunque, l'oggetto di un'azione deve essere singolare. Questa è la tesi di Aristotele. L'adage medievale, il teorema medievale, è l'agente di un'azione deve essere un individuo. Vedete qual è, come si fa, si costituisce una autorità. Aristoteles dixit, Aristoteles ha detto questo. E i medievali dicono questo, che è del tutto diverso. Soggetto, oggetto. Allora, ritorniamo per una seconda al testo di Tommaso d'Aquino, pagine 12. le azioni si verificano proprio nella realtà particolare, actiones in singularibus sunt, dice il latino, noi dobbiamo capire actiones sunt suppositorum, nel senso genitivo soggettivo, e dunque Tommaso continua, perciò tra tutte le altre sostanze gli individui di natura ragionevole hanno un nome speciale. E questo nome è persona. Nella suddetta definizione, dunque, ci si mette sostanza individua per significare il singolare nel genere di sostanza e vi si aggiunge di natura razionale per indicare il singolare di sostanza ragionevole. Dunque, nell'ontologia di Tommaso, nell'ontologia della persona, possiamo dire che ogni sostanza è individua di per sé, secondo, una sostanza individua o prima è una ipostasi o supposito, e finalmente una sostanza individua dotata di ragione e che ha il dominio dei propri atti è una persona. E così abbiamo la definizione di persona che deve essere o no utilizzata nel caso di Cristo.